Buonasera a tutti. Ok, iniziamo la seduta, facciamo l'appello. Dunque, Loffi presente, Fanti presente, Pini presente, Zucchetti presente, Gelfi no, Pasquetti presente, Arena assente, Simi assente, Ceraso assente, Nolli assente, Monteverdi presente. Ok, allora, se va bene a tutti approviamo il verbale della scorsa seduta del 9 gennaio 2024, non ci sono osservazioni, ok, approvato l'unanimità. Invertiremo il punto 3 e il punto 2 per esigenze organizzative, per cui lascio la parola all'assessore Zanacchi che ci aggiorna sul bando delle aree ortive che abbiamo già trattato a fondo come regolamento e si tratta di un aggiornamento. Poi invece passeremo sull'argomento del turismo, ma andiamo per gradi. Lascio la parola.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. È un aggiornamento molto, molto veloce e rapido. Con me c'è Francesco Venturini e Donatella Boccai del Centro Beni Comuni. Dunque, l'ultima volta che ci eravamo visti sul tema degli orti avevamo discusso assieme, se vi ricordate, i criteri per la strutturazione del bando, perché tutte le aree ortive sarebbero andate a scadenza il 31-12 del 2023, quindi abbiamo fatto un importante lavoro di modifica e aggiornamento del regolamento degli orti urbani e abbiamo condiviso con voi anche, se vi ricordate, i contenuti di questo regolamento. Eravamo venuti in commissione anche a condividere con voi quelli che sarebbero stati i criteri che avrebbero di fatto del nuovo bando che avremmo poi pubblicato successivamente. Erano stati portati alcuni suggerimenti da alcuni membri della commissione che sono stati accolti in toto. Aggiungo anche che siccome il regolamento e il bando è stato anche condiviso con un percorso con tutti gli ortisti, con degli incontri dedicati per ogni area ortiva, e quindi alcuni ortisti avevano portato delle proposte che anche queste sono state tutte accettate, incluse sia nel regolamento che anche all'interno dei criteri del bando. Arrivo al dunque. Il 31 si è chiuso il 31-12 abbiamo chiuso il bando, giusto? Correggetemi se sbaglio, Donatello e Francesco. E quindi quello di oggi con voi era sostanzialmente un passaggio che va in linea con tutto il percorso di condivisione fatto in precedenza per aggiornarvi su che cosa è emerso da questo bando, nel senso che sulle diverse aree ortive vi ricordo che quella dello ZAIS non è andata a bando perché c'è un tema legato ai cantieri ai lavori che arriveranno riguardanti il raddoppio della linea ferroviaria e quindi su quello siamo andati in deroga, mentre invece le altre quattro aree ortive sono state riassegnate le parcelle, i singoli orti. Alcuni di questi orti non sono stati assegnati, nel senso che le domande pervenute sono state in numero inferiore rispetto alla disponibilità degli orti, poi magari Francesco dà qualche dettaglio, e quindi di conseguenza l'intenzione nostra, a seguito comunque di un bando che è stato fatto, è quella di procedere sulle prossime assegnazioni delle aree ortive rispettando naturalmente i criteri del bando, ma dandoci anche un ordine temporale cronologico di andare a segnare più aree possibili di quelle che sono rimaste libere dopo il bando pubblico. Se non sbaglio sono complessivamente una trentina di orti quelli che non sono andati assegnati, più o meno, poco meno, adesso non ricordo, però su queste aree ortive che sono ad oggi libere le prossime segnazioni verranno fatte su schema temporale sulla base delle domande che perverranno, che comunque dovranno rispettare i criteri del bando. Se vuoi Francesco che segue tutta la partita degli orti aggiungere qualche elemento, mi taccio. Devi accendere.
Allora, vi rubo proprio un minuto perché ci sembrava corretto, come ha detto l'assessore, visto tutto il percorso fatto, venirvi a dire com'è andata, ecco, tutto qua. Come diceva l'assessore, non tutti gli orti sono stati assegnati, penso per esempio al quartiere San Felice, anche per un problema di comunicazione di alcuni referenti ortisti, non nostro, di alcuni referenti ortisti che erano venuti a sentire la riunione. Lì c'è anche il problema, tanti stranieri che avevano capito che per avere l'orto non dovevano fare nulla, che in automatico gli sarebbe stato riconfermato, omettendo il fatto che c'era una domanda da fare. Però senza escludere nessuno, li abbiamo ricontattati tutti, stiamo sanando tutte le posizioni, perché non vogliamo... Anche qualche italiano non aveva capito, sì, non facciamo nomi. Però ecco, siamo un po' indietro per quello, ma in questi giorni stanno arrivando tutte le domande degli ortisti di San Felice, quindi andremo più o meno ad occuparli tutti. Sono rimasti liberi alcuni lotti, quartiere Po solo due, quartiere Cascinetto ne sono rimasti liberi cinque, e quartiere San Felice adesso appunto andiamo a recuperare tutto. Ci tenevamo soprattutto a sottolineare il fatto che siamo stati molto attenti in questo percorso e l'abbiamo veramente fatto come punto di riferimento a evitare di escludere persone, visto che avevamo messo il discorso della caparra, dei soldi e tutto. Abbiamo prestato molta attenzione a non escludere nessuno. Il fatto di aver richiesto comunque chi voleva poteva presentare l'ISE, non era obbligatorio, ma poteva farlo come indicatore economico familiare, e tutte le persone che comunque hanno dimostrato una fragilità economica importante, abbiamo valutato, prima anche parlandone con l'assessore e la dirigente, di arrivare a una rimodulazione della caparra, se non nei casi più difficili, economicamente più difficili, anche a eliminarla. Quindi non abbiamo fatto una discriminante, ecco, siamo stati per una volta come amministrazione, siamo stati molto molto attenti a questo, e anche abbiamo personalizzato insomma su ogni persona che si è presentata la domanda. E adesso parte tutto il lavoro più grande, e anche su questo vi terremo aggiornato, che sarà sicuramente quello della manutenzione delle aree ortive, perché il nostro intento nel corso dei 5 anni di assegnazione è quello di andarle a migliorare, a renderle sempre più fruibili, con attenzione anche a un discorso sull'handicap. Quando ci siamo visti la prima volta abbiamo detto che Borgo Loreto era l'unico lotto che poteva ospitare dei disabili in carrozzina per coltivare gli orti. Siamo riusciti col lavoro di AEM a predisporne un altro, sempre rialzato con delle vasche apposite e la base in cemento, anche a San Felice. Quindi gli orti adesso disponibili per persone con disabilità diventano due, e pian pianino cercheremo anche con i lavori di manutenzione di ampliare sempre di più questa offerta. Stiamo anche cercando di coinvolgere un po' di più su Borgo Loreto scuole e associazioni, dove ci sono dei lotti dedicati a loro. Per ora abbiamo due cooperative, una cooperativa e una scuola che hanno fatto domanda e che inizieranno a breve il loro percorso. È una scuola, è il Gallina, che è proprio lì davanti, quindi coi bambini riuscirà ad andare a fare dei lavori nell'orto, con l'aiuto anche degli ortisti che si sono resi disponibili a fare dei percorsi coi bambini per spiegargli come funziona l'orto e cosa bisogna fare. E l'altra, la cooperativa Il Cerchio, che porterà i ragazzi disabili a lavorare la terra. Quindi questo è un po' l'aggiornamento. Siamo come ufficio in fase di firma di tutti i 180 contratti, siamo in fase di assegnazione ufficiale, dopodiché partirà tutto il percorso con i Cabaco, perché per correttezza abbiamo rassicurato gli ortisti che nessuno passerà a prendere soldi in contanti e tutto, ma faremo tutto in maniera molto lineare con i Cabaco, che metterà bollettini e pagherà tranquillamente la loro quota che dovrà dare, ecco. Per non rubare più tempo, era solo per aggiornarvi se poi ci sono domande, altrimenti questo noi abbiamo finito.
Domande, interventi? Fanti?
Sì, non ho capito bene. I Cabaco, non ho capito cosa fa pagare, perché non ho capito bene se la caparra non si fa pagare, ma c'è penso l'acqua o credo, non lo so, grazie.
Allora, nel contratto che firmano nuovo ci sono 25 euro all'anno praticamente per le piccole manutenzioni, e poi noi stiamo costruendo un percorso con la cooperativa che ha vinto il percorso di manutenzione, sistemazione e gestione degli orti, una sistemazione complessiva per cui stiamo mettendo in pratica i rubinetti, perché ci siamo resi conto che nel corso di questi anni la situazione non era proprio così perfetta, e di conseguenza ai diversi ortisti sarà inviato il loro bollettino per pagare. I 150 euro invece, che sono la caparra tra virgolette per questi 4-5 anni di assegnazione, alla fine del, diciamo, con il prossimo percorso di assegnazione si farà una valutazione di come sono gli orti, ovviamente considerato che vorremmo in questi anni sistemarli meglio, se non ci sono dei danni, delle cose problematiche, la caparra verrà sostanzialmente restituita. Quindi di fatto gli ortisti non pagano per l'orto, né più né meno come prevede la legge regionale. Segnalerei anche la criticità, nel senso che tantissimi che hanno fatto domanda sono comunque persone molto anziane, che vengono con a firmare, accompagnati da familiari, soprattutto figli, ma che il tema, diciamo, di utilizzare mail e cose di questo genere è ancora un oggetto abbastanza sconosciuto. Quindi stiamo facendo un lavoro anche di sensibilizzazione da questo punto di vista rispetto alle diverse famiglie e rispetto un po' anche, quindi non solo le persone di etnia non italiana eccetera eccetera, ma complessivamente questi, la comunicazione è un elemento comunque di fragilità, di criticità, quindi sicuramente manterremo nel corso di ogni anno una serie di incontri. Dopodiché una volta fatte le assegnazioni in base al bando, gli orti che rimarranno liberi saranno messi a disposizione di chi farà richiesta, ma che comunque andranno a scadenza né più né meno come quelli che sono stati presentati.
Ceraso, prego.
Premetto che non mi ricordo tanto il bando, quindi no, volevo chiedere quanti di quelli che gestivano precedentemente sono stati, diciamo, riconfermati, perché mi ricordo che c'era un problema di come dire, di sanare le situazioni. E poi invece sul tema della cooperativa che fa le piccole manutenzioni, anche lì non mi ricordo la procedura con la quale si è arrivati e che rapporto c'è quindi poi tra cooperative e singoli ortisti, oppure passa tutto tramite il comune, ecco, giusto perché non mi ricordo.
Allora, per quanto riguarda il discorso,
scusa, e come è stata individuata, diciamo, se c'è stato un bando, non mi ricordo, la cooperativa, il bando, chi è stato affidato, come è arrivato, allora, come si è arrivati alla procedura?
Allora, abbiamo fatto l'affidamento la cooperativa Meraki, che avevamo già sperimentato un anno fa e che aveva dato una serie di disponibilità, perché altre cooperative non si erano sostanzialmente rese disponibili. Perché non abbiamo fatto una manifestazione di interesse, ma abbiamo fatto un'assegnazione diretta, essendo un diciamo economicamente sotto ampiamente sotto i 40.000 euro. Quindi non c'era la necessità di fare un percorso di questo tipo, però a monte noi avevamo fatto degli incontri con cooperative e associazioni che, diciamo, non erano molto interessati a confrontarsi su queste tematiche, e comprendiamo il perché.
Il compito
è fondamentalmente di fare le manutenzioni, verificare la situazione degli orti, fare una serie di diciamo presenze, segnalazioni. Ovviamente il mio collega Francesco, che segue specificatamente questa tematica, io credo che 2-3 volte alla settimana fa un giro per verificare un po' la situazione. Abbiamo fatto un raccordo anche con la Polizia Municipale, per cui, nel senso che se ci sono delle difficoltà, delle criticità, va la polizia, perché abbiamo sperimentato qualche tempo fa, non solo più efficace, ecco, ma ci rende più sicuri. Ma proprio perché molti pensano che, avendo avuto l'orto per diversi anni, eccetera, pensano che sia il loro orto, di proprietà loro ormai. Quindi noi stiamo facendo un lavoro, stiamo facendo proprio anche un lavoro di spiegazione. Cioè, io abito a San Felice, ho presente la zona di San Felice con alcuni signori che mi hanno detto che abitano lì da 25 anni, io gli ho detto che abito lì da 35 anni e non ho mai fatto domanda dell'orto, e comunque gli orti non sono di chi li ha coltivati fino ad oggi, sono orti dal comune, per cui entrare in queste dinamiche non è facile, non è banale, quindi bisogna proprio fare un lavoro di sensibilizzazione e di informazione. E dopodiché non mi ricordo più cos'altro.
Gli ortisti uscenti.
Esatto,
pochissimi. Nel senso che gli ortisti che non hanno fatto domanda è perché non erano interessati a mantenere l'orto.
Confermato.
Sì.
Quello
volevano assolutamente. Dopodiché nelle aree dove sono rimasti liberi degli orti, a qualcuno abbiamo anche telefonato dicendo: voi sapete che c'è, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo anche, perché ci siamo resi conto che qualcuno non aveva, pur avendo dato il materiale informativo, pur avendo fatto gli incontri con tutti gli ortisti, ci siamo resi conto che non tutti avevano compreso, e allora ci sembrava opportuno fare anche dei passaggi di questo genere, ecco.
Zucchetti, prego.
No, a me interesserebbe il dato di costume. Quando ho visto, quando hai detto del fatto che le cooperative così richiamate per vedere se erano disponibili hanno mostrato non grandi segni di interesse, il motivo, se ho pensato io, non so, è perché c'è da lavorare, perché c'è da faticare. Vorrei capire perché rifiutano una roba così che è interessante,
non solo,
che potrebbe promuovere delle...
Oltre alla parte, diciamo, gestionale della serie, dobbiamo sistemare le reti, fare delle cose, eccetera, eccetera, chiaramente quando vai e fai queste cose qua incontri gli ortisti, e quindi anche la dimensione relazionale con gli ortisti non è così banale, non è così semplice. E poi perché loro fanno anche amministrativamente una parte rispetto al discorso dell'acqua, eccetera, eccetera, per cui insomma, diciamo, dopo questi anni con un nuovo regolamento, con una presenza territoriale, diciamo, stanno venendo fuori un po' tutte le difficoltà e le criticità. Quindi probabilmente magari tra qualche anno ci saranno più realtà interessate e disponibili, però nel frattempo bisogna proprio un po' fare un lavoro di questo tipo, ecco.
Volevo dire, perché essendo un'offerta così importante, così interessante, tra l'altro viene così a volte utilizzata anche come pratica terapeutica per le persone che hanno difficoltà di vario tipo, viene utilizzata il lavoro della sola terra per rimetterli in contatto col lavoro, comunque per aprirli ad una relazione più positiva anche con se stessi. Spiace vedere che un'offerta così interessante, così significativa, non viene così colta con entusiasmo, ecco, e questo è il mio non è un mio problema, cioè, voglio dire, mi stupisce un po' e mi spiace anche, perché a parte l'affermazione che giustamente la terra non è di chi lavora, ai miei tempi si diceva la terra è di chi la lavora, ma siamo all'interno di un discorso ideologico che qui forse non è il caso di fare, ma la cosa che spiace è che è proprio una cosa molto, molto positiva, molto importante, e invece non suscita questa risposta.
Sì, però forse bisognerebbe valutare anche i budget che ci sono a disposizione, perché se uno deve fare le manutenzioni, deve seguire gli ortisti, deve fare una parte amministrativa, diciamo che, come dico io, non c'è nessuno che è il figlio segreto della Dea Calì e tiene tre braccia e tre gambe.
Dopodiché ogni associazione, ogni cooperativa e quant'altro è libera di progettare le proprie attività, strutturarle, organizzarle comprendendo o meno l'attività dell'orto come terapia didattica, piuttosto che le parcelle destinate al mondo delle associazioni restano al mondo delle associazioni, quindi se nel tempo qualche associazione piuttosto che cooperativa che ha i centri diurni per disabili o comunque una qualche realtà del volontariato, del sociale, lo spazio ce l'avrà per poter iniziare delle attività, come anche le scuole, quindi non è un problema. Col tempo eventualmente costruiamo i percorsi. Microfono.
Ecco, San Felice, stavo dicendo, c'è una docente, almeno che fino a qualche tempo fa, non so adesso, chiedeva proprio l'affitto da parte del comune di un pezzo di orto. Magari se vi potete sentirla. Magari. Grazie.
L'ultima cosa proprio al volo, che forse non ti abbiamo risposto, è se la progettualità rimane in capo al comune o alla cooperativa. Assolutamente la progettualità rimane al comune, al nostro ufficio. La cooperativa, diciamo, il braccio armato, che ha una libertà di azione sia amministrativa che altro, rispetto operativa rispetto alla migliore, però le decisioni su cosa fare, come farle, tutto è sempre in mano al comune, assolutamente. Quindi decidiamo noi e quei soldi lì come vanno spesi. La cooperativa fa.
Fanti, prego.
Sì, un cittadino che mi ha chiesto delucidazioni per quanto riguarda, voleva prendere un appezzamento al Borgo Loreto e giustamente, ragionando su, anch'io sono andato su quella cosa lì, mi dice e chiedo se avete fatto una sorta di bonifica o comunque un carotaggio tra virgolette di quella zona lì, il Borgo Loreto, in quanto giustamente passano i treni, perché è proprio di rimpetto con i treni, e giustamente le polveri dei treni, i freni, il ferro che comunque si usura dai binari va a contatto con quel terreno. Quindi chiedo, uno deve evitare di mettere giù l'insalata, il pomodoro, eccetera, poi uno li mangia e gli viene anche una malattia, non è il massimo della vita. Quindi chiedo se avete fatto questo ragionamento.
Oddio, allora, a memoria no. Dopodiché tutte le aree verdi della città sono di fatto a contatto, a differenza di altre aree che possono essere, ma poi qui secondo me apriamo un versante, perché i terreni che ricevono la certificazione di agricoltura biologica devono essere analizzati e devono essere per 20 anni non toccati da alcun prodotto di natura chimica o industriale o di sintesi. Quindi lo stesso tema che lei, consigliere, pone sulle aree verdi della città è serenamente replicabile su qualsiasi area, perlomeno nella prima fascia intorno alla città, anche quando si tratta di aree agricole. Quindi la stessa cosa si potrebbe verificare sull'area che è consolidata di San Felice, che è più prossima all'autostrada, in via Caprera, scusate, non in via Caprera, al quartiere Zeist, sono ancora più a ridosso delle aree di Borgo Loreto. In realtà le aree di Borgo Loreto sono fuori dal perimetro di competenza dei RFI e i binari sono interni alla recinzione di alcuni metri, nell'ordine di credo almeno 5-6 metri. Non c'è mai stato posto alcun tipo di problematica sotto il profilo sanitario. È stata fatta una bonifica del terreno in quanto quell'area lì era nel tempo diventata luogo di abbandono di rifiuti e di materiali non mai pericolosi, perché non è stato trovato nulla di pericoloso come potrebbe essere amianto piuttosto che cose di questo tipo, che comportano anche quindi lo sbancamento di terreno. Però di rifiuti sì, però la dinamica delle aree di quell'area verde è la stessa dinamica di tutte le aree verdi in ambito urbano e aggiungerei anche di alcune aree agricole molto prossime alla città.
Una cosa velocissima sulla valenza sociale, quindi le scuole contattando il comune hanno possibilità, ho capito bene, sì. Ed è una cosa che viene diffusa a livello scolastico, cioè ne sono consapevoli o è una cosa tutta da impostare?
Allora, noi quando abbiamo fatto il primo bando di Borgo Loreto abbiamo pubblicizzato il più possibile questa cosa qua, sottolineando il fatto che c'erano delle aree disponibili per cooperative e scuole. Lo abbiamo pubblicizzato con i canali che abbiamo, che sono beh, quelli social, che sono seguiti dalle scuole, dalle cooperative, i nostri, però non abbiamo avuto un riscontro. Sicuramente, tenendo conto che abbiamo ancora sei aree libere a Borgo Loreto per cooperative e scuole, chiuso adesso questo bailame di gennaio, perché anche per un discorso di efficienza ci teniamo, avevamo promesso a tutti gli ortisti che avrebbero firmato il contratto entro il 31 gennaio e ci teniamo a portare a casa tutto questo. Sicuramente penso che sarà poi un tema di come andare a migliorare la comunicazione con le scuole e le cooperative per far sì che questa opportunità venga sicuramente quantomeno conosciuta e poi uno liberamente accettato meno. Con febbraio sicuramente, se non arrivano domande in questo periodo qua, faremo un lavoro dedicato proprio a scuole e cooperative.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, ringraziamo Zanacchi, la dottoressa Boccagli e il dottor Venturini. Grazie a tutti. E passiamo al punto 2, che è diventato il punto 3. È un aggiornamento inerente il piano del turismo, in particolare consuntivazione progetti realizzati nel 2023 e anticipazione attività di promozione turistica nel 2024, finanziati con le imposte derivanti dall'imposta di soggiorno. Oltre all'assessore Manfredini, interverranno la dottoressa Miller e la dottoressa Bondioni. Lascio la parola.
Grazie Presidente. Potremmo pensare a un percorso sugli orti cittadini. Battuta. No, grazie di essere intervenuti. Oggi andiamo a raccontarvi, anche se parte degli impegni erano già stati affrontati per tempo, anticipandovi appunto quelli che erano i progetti legati all'imposta di soggiorno. E anche in questo caso, facendo diciamo il resoconto di questo anno, del 2023, andiamo già ad annunciarvi alcune iniziative che abbiamo individuato anche per il 2024. Allora, come vedete, noi andiamo a contabilizzare per trimestre, perché il versamento avviene trimestralmente da parte delle imprese ricettive. Noi abbiamo iniziato, lo ricordo, il 31 gennaio 2022, quindi ritengo che questo sia l'anno un po' chiave, no, di riscontro. Il primo trimestre, come vedete, è sempre un po' debole, diciamo, rispetto anche a presenze, però già il 24 penso che ci riserverà alcune sorprese. Il secondo semestre, il terzo e il quarto, come vedete, provvisorio, perché non è ancora incassato del tutto, quindi anche il totale degli incassi è previsionale, ma relativamente al quarto trimestre, che è settembre, ottobre e dicembre. Questo per ragioni contabili, ovviamente, qualche ritardatario, eccetera. In ogni caso, il totale provvisorio, vedete che è di 257.362,50. Allora, nella seconda slide vediamo che questo è l'accertamento per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, il quarto trimestre, l'imposta di soggiorno del 22, che importiamo appunto l'anno successivo, è di 49.922,50. Quando ve lo presentammo l'ultima commissione dedicata, se ricordate, cubava 48.800, quindi grosso modo ci siamo avvicinati, lo scarto era proprio minimo rispetto alla previsione. Consideriamo anche i finanziamenti di Regione Lombardia che abbiamo intercettato con i bandi, quindi 60.000 sono stati intercettati con i bandi, che poi vediamo che sono quelli che vi abbiamo già presentato. Next Generation, avete presente per esempio le due guide turistiche che abbiamo fatto, dico questo ma poi abbiamo altre cose che appunto agivano su un cofinanziamento che abbiamo appunto utilizzato dall'imposta di soggiorno. Prego. Prego, però devo andare avanti anch'io, scusa. Sì. Allora, campagna promozionale, beh, queste sono tutte le iniziative che abbiamo effettuato. Per quanto mi riguarda, stiamo parlando della pittura Touching to Poema. Spero che qualcuno di voi sia riuscito ad andarla a vedere questa mostra, perché davvero è rilevante per quanto riguarda la storia della nostra città. Noi ci siamo occupati ovviamente della promozione ed ecco quello che abbiamo impiegato sulla nostra, sia la campagna online sia la stampa locale. Poi, bando ogni giorno, ecco, in Lombardia, questo è un tema appunto di cui vi dicevo prima, quindi il valore del progetto era di 46.000, finanziamento di regione di 30.000, quindi fa parte dei 60.000 che vi avevo annunciato. Anche di questo ne avevamo già parlato, era quell'incontro fatto a Palazzo Trecchi con praticamente tutta la città, perché ha visto sia, era aperto a tutti i cittadini, agli operatori di tutte le imprese turistiche, dalle guide alla ricettività, insomma a tutti coloro che ci lavorano, e prevedeva appunto relatori di fama internazionale. Qui ci siamo ribalsi della consulenza del dottor Romanelli, che è della società appunto Travel Hashtag, che avete visto. Prego Paola, sì.
No, volevo solo aggiungere che questo è un progetto, come avete visto, finanziato per 30.000 euro dall'imposta dal bando Ogni Giorno Lombardia, quindi abbiamo potuto fare questo evento grazie anche a una grossa mano che ci ha dato questo bando, che finanziava progetti al 70%, perché effettivamente era un progetto abbastanza importante e quindi anche oneroso. Volevo aggiungere, solo sottolineare la prima riga che magari sfugge nell'arancione.
Ecco, se vedete nella narrazione di tutti gli eventi, vi proporrei una riflessione legata proprio all'EducoTour per Tour Operator, Influencer e Press. Questo è molto importante quando appunto riusciamo ad abbinare una presenza di qualità con persone che si occupano appunto di promozione, agganciandoli appunto a presenze qualificate. In questo caso questi erano proprio operatori, influencer e appunto operatori della stampa che poi hanno realizzato pubblicazioni e anche scusate, ritorno anche di gruppi. Quindi poi magari ne ricordi qualcuno, Paola, di pubblicazione di questi?
Mi ricordo che la provenienza, che comunque erano soprattutto dei paesi nord europei, inglesi, ma anche italiani, quindi erano una decina di operatori che sono rimasti poi in città tre notti, quindi quattro giorni, hanno potuto vedere un po' tutta l'offerta turistica.
L'altro bando, Ogni Giorno in Lombardia, è legato al Next Generation in Cremona, quello che accennavo già prima. Voi avete visto, vi è stata distribuita, no, la doppia guida con anche lo zainetto rosso, ve lo ricordate? Ecco, che faceva parte anche dei gadget che abbiamo potuto acquisire. In questo caso, anche qui la realizzazione della guida, l'inserzione di Datur, che è per chi fa l'insegnante è una proposta proprio di tour didattici nelle diverse realtà italiane, quindi noi siamo inseriti anche in questo palinsesto, è piuttosto importante. Il Damatra invece è quell'agenzia di cui vi abbiamo parlato, di quelle cacce al tesoro che sono state realizzate sempre in città su tre temi importanti, che sono uno legato alla storia della città, uno legato ai prodotti tipici e uno al fiume Po e al parco al Po, dove davvero abbiamo avuto presenze numerosissime, davvero 200-300 persone, bambini e famiglie, perché poi i bambini e i ragazzi erano accompagnati, e anche qui le provenienze sono davvero di tutta la Lombardia e non solo, anche dell'Emilia e di altre zone. Sì, è il fan trip degli insegnanti, certo. Anche qui un percorso dedicato proprio agli insegnanti, perché se andiamo, è tutto conseguente, no? Se andiamo a inserirci in una guida didattica come Didatur, ecco che anche agli insegnanti occorre raccontare le opportunità, perché quando si muovono le scuole, voi lo sapete bene, ha bisogno anche di luoghi adeguati di accoglienza per fare anche, voglio dire, il cosiddetto pranzo al sacco, insomma, conoscere le diverse opportunità, ma anche gli sconti per le scuole, cioè tutto quello che è disponibile sulla, appunto, nell'offerta turistica della città. Volevi aggiungere qualcosa?
No, anche questi insegnanti venivano un po' da sia dall'Italia, quindi dalla Campania, dall'Abruzzo, erano istituti musicali ovviamente, provenivano da, insegnavano negli istituti musicali, ma anche dalla Francia, quindi abbiamo avuto anche questa delegazione francese, e, frutto anche di conoscenze della società con cui abbiamo organizzato il fan trip, che è Be My Music, che si occupa proprio di organizzare l'accoglienza di tutte le orchestre giovanili che arrivano in città.
Giusto ricordare lo Spring Festival, ve lo ricordate, di tutte le scuole che hanno invaso un po' la nostra città, soprattutto a maggio, e qui stiamo parlando del maestro Bencivenga, che coordina quelle scuole musicali, non solo lombarde ma italiane, che poi si sono anche esibite spesso nel nostro cortile Federico II, non solo, anche in tutta la... E questo contatto appunto ci ha permesso anche di ingaggiare questi insegnanti delle scuole musicali. Molto interessante anche il ritorno che hanno avuto, riconosciuto immediatamente, della capacità di accoglienza della nostra città anche per i ragazzi. Ecco, queste sono le missioni internazionali. Allora, anche queste non nascono per caso, perché nascono dall'analisi intanto dei target di riferimento e analisi di mercato con cui abbiamo contatti. New York dice cosa c'entra? Beh, è proprio perché tra l'altro molte delle masterclass così chiamate di Camera di Commercio vengono proprio dall'America e dagli States. In particolare su New York noi abbiamo avuto questo contatto tramite Travel Hashtag che vedete citato. Perché la cosa particolare è appunto essere ospitati, perché siamo sempre chiamati come città, ma insieme agli operatori del territorio. Quindi noi chiediamo ai nostri operatori, se hanno tempo, se si sentono, di venire in missione con noi per presentare proprio l'offerta turistica della città, perché qui andiamo a incontrare almeno tra i 60 e i 70 operatori interessati in particolare all'aspetto culturale e musicale, ma ovviamente a tutta l'offerta della città, e chiedono già proprio le tariffe, cioè in questi incontri non è sufficiente la narrazione della città, che noi per la verità portiamo sempre attraverso video, documentazioni, brochure, che tra l'altro predisponiamo ad hoc per ogni missione, quindi sono dedicati proprio agli operatori. E in questo caso appunto la presenza era del teatro e di Cremona Hotels, hanno incontrato appunto 66 operatori, così come la situazione legata a Vienna, che ci aveva portato già altri anni. In questo caso è l'ambasciata che organizza e chiama per presentare il sistema Cremona. Allora, in tutte queste azioni noi siamo in contatto con l'ENI, col Ministero, perché vanno sempre comunicate, ovviamente, e questo è proprio importante. Presentare qui a Vienna appunto tutta una serie di realtà che ovviamente partono dalla nostra ricchezza musicale, e non a caso con la Fondazione Museo del Violino ci fu l'esibizione, voi lo vedete anche in fotografia, di Fabrizio Fonard, che ovviamente è andato anche a pubblicizzare l'apertura della Casa Stradivari, che voi sapete avvenne poi nel luglio, il 4 di luglio del 2023. Quindi anche qui incontro workshop, operatori, press, situazioni sempre di grande interesse e Enit stessa che, con la quale teniamo sempre i contatti. Qui vedete anche il sindaco che ovviamente, rappresentando la città, la racconta rigorosamente in lingua inglese. Avanti. Parigi. Parigi è stata un'altra scoperta importantissima. Chiederei a Chiara se si sente anche di raccontare l'aspetto legato all'UNESCO e quindi al riconoscimento immateriale della nostra liuteria, perché lì ci fu un gancio importante anche in questo settore a partire dal Musée de la Musique. Prego.
La missione che vedete descritta qui si, come dire, ha riunito alcuni eventi che l'hanno anticipata ed altri che l'hanno seguita e comunque si è inserita nella rete delle relazioni che il Museo del Violino aveva cominciato a sviluppare con il Museo della Musique. In realtà è nato un po' tutto da lì, perché nel 2024 Cremona ospiterà uno Stradivari che fa parte delle collezioni del Museo della Musique e così i due musei hanno deciso di operare uno scambio, per cui nel 2023 il Museo della Musique ha ospitato in una esposizione temporanea il cremonese. Ovviamente le iniziative anche di questo genere del Museo del Violino vengono inserite per noi nell'ambito del piano di salvaguardia del saper fare liutario tradizionale cremonese, vengono quindi comunicate al Ministero e all'UNESCO e si è creata una relazione particolarmente buona non solo con l'UNESCO ma anche con l'ambasciata italiana presso l'UNESCO. Sapete che c'è una delegazione permanente che così una volta avuto contezza di queste iniziative ha invitato Cremona a rappresentare l'Italia nelle giornate europee del patrimonio che si sono svolte a Parigi. In queste giornate l'UNESCO, che è una sede particolarmente prestigiosa, ha aperto le sue porte ai cittadini parigini, come succede qui in Italia, e ci ha invitato Cremona a rappresentare l'Italia. Abbiamo potuto partecipare grazie alla collaborazione con la scuola di liuteria che ha dato la disponibilità della presenza di una propria docente, la maestra Elena Bardella, e di una studentessa madrelingua francese, e anche in quell'occasione il maestro Von Arx si è esibito in due audizioni presso la sede dell'UNESCO. Questo così solo per raccontare alcune delle traiettorie che si incrociano grazie a questo genere di iniziative. Quella è stata un'iniziativa particolarmente apprezzata.
Esatto, grazie Chiara, perché davvero ha avuto un riscontro importante anche a livello mediatico. Non so se ricordate che, riportato anche dalla nostra stampa, la RAI da là fece un servizio proprio dedicato con un momento, un flash del momento musicale e una brevissima intervista al sindaco. Però questo vuol dire che i legami con l'ambasciata sono importantissimi, ma anche la presenza appunto dell'Italia nel mondo, in questo caso di Cremona. Non solo, ma abbiamo avuto proprio recentemente anche un ritorno su Telematin, che è come il nostro Uno Mattina, insomma, sostanzialmente francese, dove addirittura c'è stato più di un frame dedicato proprio alla nostra città. Quindi nel racconto che hanno fatto c'è proprio il racconto dettagliato anche delle nostre peculiarità. La giornalista è venuta qui e ha fatto le riprese proprio sul posto, quindi non ha raccontato solo l'evento. Quindi i contatti sono importanti anche per questo. Bene, è chiaro che abbiamo poi investito, come già avevamo detto, sull'Università Cattolica per quanto riguarda il piano strategico di sviluppo turistico per Cremona, quindi con l'incarico all'Università Cattolica, il completamento del piano e la sua presentazione che abbiamo effettuato il 3 di ottobre, dove eravate tutti invitati, magari non ci siete venuti, però noi poi abbiamo fatto un passaggio con la Commissione. E in questo caso andiamo anche a ragionare e a costituire il team di progetto che vedremo nelle azioni del 24. Questo lavoro ha cubato la cifra che vedete nell'incarico, così come si è proceduto all'osservatorio del turismo, che era l'attivazione di quelle due piattaforme che alimentano dati qualitativi e quantitativi con questi due, appunto, queste due piattaforme. Ecco, a tal proposito noi volevamo presentare appunto alcuni dati, ma Regione Lombardia ci ha comunicato che saranno appunto presentati col sistema dell'osservatorio turistico a livello regionale proprio in BIT, quindi aspettiamo di appunto fare un matching tra quello che verrà presentato da loro in BIT il 4 o il 5 di febbraio. Paolo, se vuoi aggiungere qualcosa sulle piattaforme e la risposta dei nostri operatori.
Sì, le piattaforme sono due. H-Benchmark è una piattaforma che dialoga con le strutture ricettive che hanno un gestionale di prenotazione diretta e quindi gestiscono proprio, ingloba praticamente, risucchia tutti i dati derivanti da queste prenotazioni, quindi c'è proprio un collegamento diretto, arriva tutto in un contenitore, noi ovviamente non vediamo le prenotazioni dei singoli hotel, solamente l'hotel può vedere la propria situazione e la situazione della destinazione completa, però noi abbiamo l'andamento futuro di come stanno procedendo le prenotazioni dei nostri hotel. E la seconda invece, sono una decina, non sono tantissimi, sono 140 strutture ricettive in città, le strutture che hanno un PMS, ma per tutte quelle che hanno aderito noi abbiamo appunto favorito, diciamo, l'abbonamento a questa piattaforma per ottenere questi risultati. Travel Appeal invece è un'altra piattaforma che intercetta due tipi di flussi. Il primo sono tutte le conversazioni che vengono rilasciate online su diversi portali di recensioni, le raccoglie tutte, fa una sintesi e ovviamente dà la sensazione, il sentiment, diciamo, delle varie attrazioni che ha incontrato nella destinazione durante il viaggio, la visita in città, e riporta anche tutte le prenotazioni che avvengono invece online, perché non tutti telefonano agli hotel prenotando una camera, perché tantissime strutture ricettive non hanno una reception, pensiamo a tutto l'extraalberghiero, prenotano attraverso dei portali, Booking, Airbnb, HomeAway, ce ne sono tantissimi. Ecco, tutte queste prenotazioni online vengono intercettate da questa piattaforma e quindi noi abbiamo sia il dato delle prenotazioni dirette, ma anche quello che avviene online. Questi due dati ci permettono di avere un quadro di cosa è successo. Non abbiamo gli arrivi e pernotamenti proprio perfetti che rileva Istat, perché l'imposta di soggiorno ha un regolamento con delle esenzioni, come anche le rileviamo per i primi tre pernottamenti e dopo non è più pagata, quindi non ha proprio lo stesso risultato in termini di pernottamenti, però riusciamo ad avere un quadro di cosa è successo, ma soprattutto di che cosa avverrà. Questo che ci permette appunto di fare dei ragionamenti soprattutto sull'aspetto programmatorio degli eventi piuttosto che di attivare altre strategie per attrarre in picchi di bassa stagione flussi turistici.
Grazie, quindi noi, considerando che le imprese che aderiscono rappresentano grosso modo il 45%, Paola, del totale, quindi è un campione significativo dell'ospitalità, per cui il trend che ne esce è sicuramente importante, ecco. Quindi noi andremo avanti, cioè abbiamo applicato questo e poi abbiamo impegnato. Ah, prego, prego.
No, aggiungo che stiamo lavorando anche alla progettazione di un portale, questo forse ve l'avevamo già annunciato, perché è bene che gli operatori leggano questi dati in tempo reale, anche se con la Cattolica abbiamo per il 24 strutturato delle analisi trimestrali dell'andamento, rilasciando poi delle sorte di chiamiamoli bollettini, no? Di come sta andando di salute del turismo, ma anche appunto di previsioni. Quindi questo portale, che speriamo di poter realizzare in questa prima parte dell'anno, sarà sicuramente un'interfaccia per erogare informazioni utili un po' a tutti gli operatori turistici.
Esatto, questo vuol dire avere in diretta i dati reali e previsionali. Questo è importantissimo perché, se ricordate, i dati ISTAT, che sono ovviamente importantissimi, ma arrivano sempre i primi mesi dell'anno, addirittura aprile-maggio, ma riguardano l'anno precedente. Invece avere questi preview, ecco perché anche Regione si è adottata di un osservatorio, proprio per avere una previsione, una previsionale legata non solo agli eventi ma anche alla stagionalità, perché anche questo è importante. Bene, siamo alla formazione. Allora, qui è un ciclo formativo che è stato dedicato agli operatori di tutto il settore turistico, sto parlando in particolare della ricettività, della ristorazione, le guide turistiche, insomma era aperto un po' a tutti, con un focus particolare sui nostri prodotti tipici e l'importanza attrattiva degli stessi, perché accoglienza in un bar, in un ristorante, con i nostri prodotti vuol dire presentare il territorio, quindi trovare davvero i nostri prodotti in carta è importantissimo. Va benissimo tutto il resto, ma questi sono assolutamente una carta di presentazione importante. Ecco perché allora gli incontri, avete visto, spaziavano dalla formazione e anche l'overview sul trend del turismo in generale, ma poi sul turismo enogastronomico, il food come elemento di attrazione turistica. Tra settembre e ottobre sono stati realizzati e hanno visto la presenza mediamente di 30-35 persone per ogni appuntamento, quindi un buon successo, anche se erano per la maggior parte operatori della ricettività. Mancavano un po' gli altri settori. Sì. Altre iniziative che abbiamo sostenuto proprio per il tema legato alla promozione, ma anche il legame con la città, perché tutte queste hanno avuto un impatto sulla città, quella che di solito noi diciamo come attività vestire la città dell'evento, l'importanza di avere un rapporto continuativo appunto con l'evento che accade. Nel caso del Festival Internazionale di Cremona Monteverdi, il Festival Monteverdi ha visto un videomapping che, se ricordate, era proprio qui all'interno del cortile Federico II e che raccontava non solo la vita di Monteverdi ma tutta la sua produzione, e questo è un modo per avvicinare e rendere consapevoli non solo i nostri cittadini ma anche i turisti, le persone di passaggio che magari non hanno mai pensato di incontrare Monteverdi, perché sicuramente non ha un linguaggio facile, ma lì potevano comprendere rapidamente l'importanza delle sue opere e anche della sua musica, insomma. D'altra parte è il padre del melodramma, quindi non a caso, se ricordate la campagna che è stata effettuata, dice: non c'è Verdi senza Monteverdi, non c'è Rossini senza Monteverdi. Avevamo un po' provocato anche con questa campagna un po' particolare anche nelle città vicine. Invasioni botaniche, per farvi qualche esempio, anche qui abbiamo donato, sembra un piccolo contributo, ma abbiamo donato una piantina a 300 negozi del centro storico, quindi anche questo è un motivo di appunto collegamento con la realtà del territorio, vabbè, la festa del salame con altre iniziative, soprattutto in questo caso nei bar e nei ristoranti, invitandoli appunto all'aperitivo, offrire non solo le patatine e le olive ma anche magari una fetta di salame, e così hanno fatto. Penso che qualcuno di voi abbia cominciato a notare che qualcosa sta cambiando anche in questo settore. È importante perché davvero rivela la nostra capacità dell'enogastronomia. Domani saremo a Milano a presentare il Bontà, e la Cremona Fiera ha proprio scelto anche un periodo diverso, no? Perché lo farà a febbraio, proprio sui nostri prodotti tipici. Altre iniziative da ricordare, vabbè, il Natale a Cremona, piuttosto che un po' in festa, anche la festa sul fiume è importante, perché tutte le iniziative che si fanno, la realtà delle canottiere che è importantissima anche per la nostra città, quindi la navigazione, la ciclabilità, ma anche solo vivere il parco con un picnic. Sono state presentate anche qui tante iniziative, compresa appunto la caccia al tesoro dedicata al comparto poi al fiume, e anche l'iniziativa del picnic sull'erba. Cioè, sembra una cosa che dice ma come, no? E invece riscoprirlo è stato molto molto interessante, sempre per i ragazzi, le famiglie, ma anche i giovani, molti giovani hanno partecipato. Natale a Cremona avete visto che ha avuto un sostegno importante da diversi enti, abbiamo cercato anche sponsor, evidentemente il sostegno nostro era proprio legato alla promozione, ai piccoli video che sono stati fatti, penso che li abbiate intercettati, e soprattutto al videomapping, che anzi al video arte, perché non era un videomapping, legato alle luci del palazzo comunale, che ha avuto davvero un riscontro notevole. L'accoglienza per gli operatori turistici, perché come ricordava Paola, quando anche chiamiamo appunto così i press, fan trip, bisogna comunque ospitarli, sostenere un minimo di accoglienza appunto per poterli avere qui tra noi. Altre iniziative, sempre in collegamento per esempio con Cremona Musica, quindi la fiera, partecipazione a Cremona Musica con uno stand vero e proprio, quindi non semplicemente con un gazebo, ma uno stand che raccontasse la città anche visivamente, insieme alla relazione dell'evento Suonami, che diventava, che era popolare, legato se ricordate, erano i pianoforti distribuiti nei diversi punti della città, che effettivamente venivano suonati da qualsiasi persona. Io ho visto ragazzi giovanissimi molto bravi che intrattenevano davvero folle. La partecipazione al VTE, che è legato proprio ai siti appunto UNESCO, sia siti ma anche al patrimonio immateriale, come nel nostro caso che appunto è riferito alla liuteria, e qui l'interesse è sempre notevolissimo, ci chiamano anche per degli speech appunto per raccontare ciò che accade. Altre iniziative hanno visto la partecipazione, allora il sostegno allo Spring Music Festival di cui parlavamo prima, ben ci venga, e qui in questo caso anche a tutto il lavoro che è stato effettuato, l'accoglienza anche di orchestre che vengono dall'estero, quindi c'era bisogno di un supporto particolare. Per quanto riguarda alcune inserzioni, ne abbiamo viste, se qualcuno è un socio touring avrà visto quel numero dedicato più volte appunto nel touring, la presenza. Voi sapete che Cuba ha oltre 1 milione di copie, quindi ha una vastità su tutto il territorio italiano e una visibilità notevole. Italia Più invece è la rivista del Sole 24 Ore, l'avete visto che non raccontava solo di Cremona ma di tutto il territorio, e anche qui è stato un impegno notevole, così come Traveler e Mondo Business, che è dedicato al turismo del nostro quotidiano, però anche questo è stato un motivo di riflessione, di visibilità anche per quanto riguarda la nostra città e il nostro territorio. Altre iniziative sono legate al materiale promozionale, di questo c'è una necessità sempre crescente, in particolare per quanto riguarda le strutture recettive. Prima dovevamo un po' diciamo selezionare, razionare meglio le partite che potevamo distribuire, invece in questo caso siamo in grado di fornire davvero un numero adeguato per i clienti che si trovano immediatamente a disposizione l'offerta della città, oltre che alle mappe, i diversi flyer, gli opuscoli anche legati alla Welcome Card, così come le Welcome Card che stanno ogni anno aumentano in numero incredibile. Adesso non mi ricordo, Paola, se hai il dato di quest'anno sì, delle Welcome Card. Ah, ecco, lo recuperiamo, perché stanno davvero aumentando anche queste richieste, non solo per la scontistica nei musei, ma anche nei negozi. Questo è un rapporto importante, perché quando si parla di shopping tourism è anche questo, perché chi viene anche a acquistare i prodotti tipici ha uno sconto, chi vuole degustare in certi ristoranti che hanno ovviamente aderito alla Welcome Card possono farlo, quindi non c'è solo la visita guidata, cioè è proprio un'offerta completa. Anzi, se siete interessati, faccio pubblicità, acquistatela anche voi, perché è importante anche per il cittadino. Assolutamente, assolutamente sì. Beh, comunque vi consiglio di andarla a vedere anche online, vedete cosa offre ed è molto interessante. Chiudevo su questa carrellata in particolare su due temi. Uno, Cremona in bicicletta, non so se lo conoscete, se non lo conoscete andate a cercarlo all'ufficio informazioni, perché sono piste o percorsi meglio ciclabili che partono dalla città ma arrivano su tutto il territorio. Anche questo è un collegamento molto importante, così come nei suoni dei luoghi. Se siamo città e territorio della musica, lì in quel depria lì c'è, è scritto, e tra l'altro abbiamo messo in collegamento tutte le realtà musicali del territorio, Crema, Casalmaggiore, Villa Toscanini, insomma ovunque ci sia, Paderno Ponchielli, cioè ci sono realtà musicali che richiamano veramente persone da tutto il mondo e magari noi non lo sappiamo o comunque conosciamo solo il nome ma non magari il contenuto. Anche questo è un modo per raccontare il territorio che servirà sicuramente anche in futuro. Infatti nel 24
non lo facciamo. Manca la guida.
Ah, scusami, ho dimenticato la guida.
La guida, questa Benvenuti a Cremona, che è una guida, non sembra qua, ma è quella scritta in simboli.
Sì, nel linguaggio, sì, ma l'abbiamo presentata in consiglio. Forse qualcuno, no, vi abbiamo consegnato la guida turistica normale, quella invece in linguaggio particolare non c'è. Chiedo a Chiara se può farci un aggiornamento su questo.
Volentieri anche su questo, perché siamo particolarmente orgogliosi di questo prodotto, perché gli in-book, cioè i libri in simboli con questa, diciamo, questa scrittura semplificata accompagnata dai simboli che vengono utilizzati sia per bambini semplicemente per accompagnare l'apprendimento o per accompagnare situazioni legate a vari tipi di possibili difficoltà cognitive, ma accompagnano anche percorsi di apprendimento della lingua italiana, quindi servono anche a chi la sta imparando la lingua. Sono iniziative che sono seguite da anni nell'ambito della rete bibliotecaria cremonese e sono seguite in particolare proprio da nostre colleghe che lavorano al Centro Fumetto e alla piccola biblioteca presso il Museo di Storia Naturale, e adesso questo l'hanno fatto loro, quindi i costi sono i costi della realizzazione, ma la scrittura della guida è stata fatta dai nostri colleghi e i disegni sono i disegni di una giovane cresciuta al Centro Fumetto, sono molto belli tra l'altro.
Sì.
Sì, sono molto belli e poi davvero è, come diceva Chiara, è un orgoglio che appunto siano stati prodotti in house, come si dice, e quindi fa piacere perché abbiamo delle professionalità notevoli. Anche l'illustratrice ha fatto delle cose, ma secondo me ce l'avevate nello zainetto. Avevate entrambe, forse mancava per qualcuno, c'era sia quella appunto generale e quella... Qualcuno ce l'aveva, non so, forse erano poche. Comunque le recuperiamo e si possono vedere, perché non erano tantissime. Possiamo forse vedere comunque di recuperarle. Va bene, azioni 2024. Allora, qui abbiamo ipotizzato, anche se penso che ne siate convinti, cioè di continuare a dare l'incarico all'Università Cattolica per appunto il progetto, per il piano, scusate, di sviluppo turistico, perché diventa strategico in questo momento, soprattutto per quello che è appunto l'attivazione di queste realtà, cioè gli interventi che lì sono segnati. Anzitutto, come si era detto già il 3 di ottobre, si andava a delineare un team di progetto che portasse alla definizione della DMO, cioè della Destination Management Organization. Che cos'è? È sostanzialmente una struttura territoriale a questo punto, quindi non solo della città, che mette insieme le progettualità e tutte le azioni legate appunto all'aspetto turistico, che poi è anche uno delle indicazioni che è venuto fuori da Masterplan 3C e anche dall'ultimo percorso dell'associazione temporanea di scopo, io credo. No, non lo so, io credo era, nel senso che mi sembra che abbia questa denominazione, o io ci credo, insomma, comunque qui dove tutte le associazioni hanno definito di nuovo l'opportunità di questo servizio. Dunque, l'affiancamento del servizio turismo per le analisi e interpretazione dei dati, di cui poi ci parlerà anche Paola un attimo, e la realizzazione di questi dati a cadenza trimestrale, quello che diceva già anche prima, per confrontarsi con gli operatori pubblico-privati, perché c'è bisogno di studiarli insieme proprio a chi, come i professori, hanno individuato e presentato già in altre occasioni. Se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti passiamo all'osservatorio.
Sì, abbiamo per il 24 rinnovato gli abbonamenti alle piattaforme,
esatto.
e procediamo appunto in questa analisi più approfondita trimestrale nella lettura dei dati. Quindi...
Perfetto. Quindi ci sono altre missioni internazionali che abbiamo già programmato, perché sono previste sempre con Travel Hashtag a Londra e a Francoforte, partecipazione proprio a workshop sempre con operatori del comparto turistico. Quindi questa è la previsione di spesa per i transfer e quello che è minimamente necessario per i 3 giorni di presenza.
Sì, aggiungo che la scelta si sta spostando dalla partecipazione a delle fiere internazionali un po' dispersive alla partecipazione invece a workshop più mirati, dove chi offre prodotti turistici, quindi l'offerta, sono pochi operatori, quindi noi saremo con altri 2 o 3 operatori che vendono in Italia in questi contesti, ma abbiamo davanti almeno 60-70 operatori ogni volta che ci ascoltano, e poi ovviamente dopo la presentazione c'è sempre un momento di networking. In queste occasioni ci sono sempre a fianco a noi che presentiamo la destinazione anche gli operatori, perché abbiamo anche qui, dopo un po' di esperienza, capito che questa domanda, questi operatori invitati hanno bisogno già subito di quotazioni, quindi con noi ci sono sempre operatori del comparto della ricettività, ma anche degli attrattori turistici.
Esatto, quello che dicevamo anche prima. Quindi 2 mercati che non sono nuovi evidentemente, ma che ci aprono appunto al tema europeo e anche ai target di riferimento come presenze turistiche. Poi Questo è un ultimo capitolo previsionale, non sono le uniche cose che faremo, però adesso sono in cantiere. Sulla formazione intendevamo riproporre una riflessione che da un lato aiuta tutti, amministratori compresi, tecnici, per un lavoro trasversale anche effettuato proprio con i nostri settori di pianificazione territoriale e DMO, che è la famosa Destination Management Organization. Quindi bisogna capire come si fa, come funziona, confrontandoci anche con altre realtà che ci sono già, tipo Visi Bergamo, per dirne una vicino, ma non è l'unica, ci sono anche nelle Marche, in Toscana e in altre situazioni. L'altro sul digital marketing e comunicazione, allora anche qui ne sono stati fatti anche attraverso le associazioni, però proprio per gli operatori e gli imprenditori del territorio è importante rivedere sempre come comunicare a livello digitale, e la comunicazione cambia, poi lo vedete anche voi non solo sui social, ma anche le modalità sono in continuo progressione, nel senso che non c'è più l'immagine statica degli anni 80, magari si riprende la grafica perché è di moda, ma c'è bisogno di essere precisi, puntuali su alcuni temi, quindi soprattutto raccontare già nei propri siti chi siamo, da dove veniamo, identificare che siamo appunto in una città, in un paese, in un country, insomma in una realtà più piccola o più grande, cioè occorre subito individuare la situazione che ci riguarda, che ci fotografa. Però qui ci sono degli esperti, ecco, che non sono io che va a raccontarlo, ecco. Competenze e professioni del turismo di domani. Ecco, questa è una sfida interessante, perché pensavamo di coinvolgere appunto le scuole, in particolare, che fanno già corsi di formazione, però qui con professionisti che lavorano sul campo, sto parlando di persone che sono manager di alberghi, di agenzie, di riviste, non so la direttrice di dove era già venuta, adesso non so se ci sarà in queste giornate, però situazioni che possono raccontare soprattutto qual è la competenza e la professione richiesta oggi nel turismo. E con le scuole e l'università si pensava di fare un percorso. Infatti il confronto stamane è stato interessante perché appunto è intersettoriale. Stiamo parlando di politiche educative, di Informa Giovani, che ha tutto il compito dell'orientamento, che quindi può aiutare anche nell'orientamento professionale. I costi non li conosciamo ancora, perché è proprio un'idea now, di oggi, di ora, adesso. Ecco. Bene.
Grazie a tutti. Interventi. Pini, prego.
Io volevo ringraziare per questo lavoro l'assessore e il dirigente presso la formazione, perché ho visto coniugare tre cose fondamentali: formazione, promozione nazionale, internazionale e territorialità, fase di territorialità e di coinvolgimento di più tavoli, di più persone, dall'imprenditore al commerciante, alla scuola, insomma gli attori sono parecchi. Non è per fare questo tipo di lavoro è molto molto difficile, bisogna avere proprio una capacità di progettualità e di gestione forte. Sono contento di aver votato il sì per la tassa di soggiorno, perché se poi al di là dei finanziamenti, dei progetti, se questi sono anche i risultati di quello che si è investito con quel poco incasso che si è fatto, io credo che sia stata una cosa significativa e giusta, perché poi i ritorni vanno sugli stessi alberghi o meno, che se ci sarà più attrattività da parte di Cremona andranno a ricadere sugli stessi gestori degli alberghi, di altri servizi che hanno proposto per Cremona. Complimenti.
Sì, mi prego.
Sì, grazie. Velocissimo, no, volevo chiedere, avevo una domanda relativamente alle piattaforme per il turismo che ci avete presentato e che ci diceva Assessore che attualmente ci sono circa il 45% di attività, appunto, immagino si parli di hotel, e, sì, ok, che sono legate a queste piattaforme. C'è una modalità in questo momento in atto per provare ad aumentare questa percentuale? Quali sono le difficoltà che si riscontrano? Parlo da neofita proprio di questo tema, però mi interessava capire questo primo punto. Poi una seconda cosa, velocissima, in merito all'eventuale richiesta di finanziamenti, di contributi per attività, prima una che ho visto e che avevo in mente, che è l'International Spring Musical Festival, che è una delle tantissime attività che ci sono, no? E le attività, che poi parlo di attività, ma queste associazioni, per eventuali eventi di quest'estate, cioè estate 2024, c'è la possibilità di chiedere all'attuale amministrazione, è una domanda stupida, ma non tanto stupida, l'eventuale contributo o bisogna aspettare le elezioni? Nel senso che io ho in mente qualcuno che potrebbe essere interessato di attività simili e mi chiedevo, ma potrei, è una proposta che può essere fatta adesso e magari, non so, magari c'è un ragionamento di vengono stanziati in base al primo trimestre dell'anno, non lo so, ecco. Questo era proprio puramente operativo, ecco. Grazie.
Sì, raccogliamo Monteverdi, prego.
Buonasera a tutti. Volevo mettere il dito in una piaga di un problema cremonese. Lodevole il lavoro fatto, giustissimo il discorso di andare a promuovere Cremona all'estero, che sia a Parigi, Londra, quello che volete. Il problema poi è arrivare a Cremona. Noi siamo isolati un po' da tutto. Problema di treni, di trasporti, quindi non vorrei che poi l'impegno che avete profuso e che è lodevole resti un po' lettera morta, perché diventa difficile arrivare a Cremona. Io stessa sono stata a Parigi con il treno con l'alta velocità, ho dovuto raggiungere Milano in macchina, mettere la macchina in un parcheggio, poi perché oltre una certa ora non ci sono più collegamenti Milano-Cremona, quindi poi mi sono dovuta arrangiare in diversi modi. Lo stesso se uno prende un aereo e scende a Orio, poi come arriva a Cremona? Con la tradotta? Cioè, è giustissimo il discorso e dobbiamo andare a promuoverci all'estero, che sia Parigi, che sia Amsterdam, che sia Berlino, va benissimo tutto, però poi come li facciamo arrivare qua? Capisco che non è un problema che si possa risolvere in questo ambito, però è un problema che per Cremona esiste. Tutto qua, era una puntualizzazione.
Ci sono altri interventi? Sì, sì, consigliera, mi permetto, è vero che siamo isolati, è un problema che va un pochino oltre questa commissione, è un dato di fatto, c'è un raddoppio della linea ferroviaria in corso, speriamo che, anche se i tempi non saranno brevissimi da quello che leggo, sicuramente è stato fatto un lavoro da parte loro per agganciare dei tour che seguono l'asse del fiume, che si portano fondamentalmente dagli aeroporti verso Venezia per essere di passaggio anche nella nostra realtà, prevalentemente in autobus immagino, perché effettivamente la via dei treni, che sarebbe preferibile, o quella di fiume che non è percorribile, sono dei limiti nel nostro territorio. Colpa anche di tutti noi cremonesi che abbiamo una mentalità un pochino restia al cambiamento qualche volta.
Beh, cominciamo a rispondere a questo. Allora, per quanto riguarda, partiamo dal fondo, visto che parlava di trasporti. Allora, nonostante questo, noi abbiamo numeri in aumento. Quindi, no, questo per dire che destinazione Cremona è arrivata, sta arrivando e la gente si organizza, cosa fa? Noleggia le auto, prende i mezzi, cioè quando arriva a Orio al Serio prende i mezzi che sono a disposizione. Non dimentichiamo che molti eventi, e cito uno per tutti, la festa del Torrone, organizza il treno a vapore e arrivano veramente valanghe di persone perché è sempre sold out, quindi cerchiamo di utilizzare al meglio quello che ci è dato. Indubbiamente qui dovremmo aprire, fare tutto un consiglio comunale, perché comunque sul tema trasporti è evidente che tra il ferro, e sapete quello che stiamo facendo da 10 anni, ma perché ci siamo in questo momento, ma tutti ci hanno lavorato per avere la ferrovia, il raddoppio, e lo stesso sul tema autostrada. Quindi ci sono anche qui delle situazioni ancora in stand by, risposte e non risposte che magari non affrontiamo adesso, però le stiamo affrontando, ecco, non è che abbiamo messo la testa sotto la sabbia, cioè stiamo lavorando veramente molto proprio per raggiungere anche questo obiettivo. E nonostante questo la città è ricercata, è vissuta, e vedremo che i risultati sono veramente imponenti. Per quanto riguarda i finanziamenti, i contributi, noi andiamo su progetto, cioè su progetti presentati. Nella fattispecie dello Spring Festival era proprio legato a una trasferta dall'estero, quindi a un'accoglienza, un'orchestra internazionale, cioè non era tout court c'era proprio questo aspetto, fermo restando che tutto l'evento andava ad animare la città, perché il tema era sul tema della musica, quindi legato alla scuola, e la città era animata per più di un mese, no? Avrà visto anche lei, consigliere, che era proprio animata in questo senso. Per quanto riguarda le banche dati, darei la parola a Paola, perché queste banche dati, allora abbiamo detto, rappresentano il 45% dell'occupazione, no? Quindi dei posti letto, cioè non il 45% delle strutture ricettive, e quindi questo ci può far misurare appunto il tema dell'occupazione durante gli eventi, fuori, se è business, leisure, cioè riusciamo a studiare anche questo, quindi è questo. Però magari le aveva spiegati, forse se era arrivato dopo, forse le aveva spiegati prima i due, però lo rifacciamo volentieri. Prego, prego. No.
Allora, sì, torno indietro a questa slide. Erano le due piattaforme, sono queste, H-Benchmark e Datapil, che sono un po' quelle che sono più utilizzate dalle varie destinazioni turistiche. Anche Regione Lombardia adesso ha stipulato un contratto, per esempio, con Travelapil. La prima piattaforma, H-Benchmark, nasce per intercettare tutte le prenotazioni dirette che arrivano a tutti i gestori di strutture ricettive che hanno un gestionale, e quindi si chiama un PMS. Normalmente, siccome è una piattaforma, è un gestionale abbastanza costoso, se lo dotano solamente gli alberghi, quelli che hanno molte camere. Quindi noi non abbiamo moltissimi alberghi, sono 9 in città, ma questi 9 cubano appunto il 45% dei posti letto. Quindi collegandoci con questi 8 alberghi, non tutti hanno aderito, uno non ha un PMS, non ha gradito, insomma. Collegandoci comunque con 8 alberghi, noi abbiamo una mappatura di come si stanno muovendo le prenotazioni dirette, un campione significativo. Ecco. La seconda piattaforma invece intercetta le prenotazioni online. Questo a posto.
Altri interventi? Ah, Pasquetti, scusa.
Sì, ricollegandomi anche al tema della raggiungibilità di Cremona in funzione anche dell'offerta turistica, io volevo anche ricordare un progetto molto importante che si sta realizzando, è già in fase di avanzata realizzazione, che è quello appunto della ciclabile evento, che porterà coinvolgerà Cremona e porterà quindi anche a Cremona un tipo di turismo che si muove appunto in bicicletta, che è diciamo, sicuramente una prospettiva futura di sviluppo del turismo nella nostra zona, perché già si sta sviluppando moltissimo all'estero, ma insomma sarà sicuramente anche per le caratteristiche dell'offerta turistica locale molto legata al paesaggio, all'ambiente, alla produzione agricola, alimentare, eccetera, eccetera, e sicuramente sarà una prospettiva di sviluppo turistico molto importante, quindi lì investire sia come già sta facendo l'amministrazione in tutta la provincia, di tutti appunto i territori coinvolti nel progetto, investire quindi su questo tipo di mobilità è sicuramente importante per lo sviluppo di una fascia turistica, un'offerta turistica ancora molto poco sfruttata a livello territoriale, che sarà però molto importante da qui al prossimo futuro.
Beh, certamente, aggiungo che appunto la ferrovia aiuterebbe ulteriormente, perché è possibile trasportare le biciclette, quindi spostarsi anche in maniera più agevole su tratti, anche per accorciare gli stessi tratti, così come la navigazione. Infatti quando ho parlato anche della festa sul fiume, anche la navigazione è in grado di traghettare biciclette, quindi noi possiamo spostarci dalla nostra sponda a quella di fronte, possiamo davvero fare dei percorsi molto interessanti, e questo è vero, si tratta di promuoverlo ulteriormente, ma di creare anche dei servizi ad hoc, perché il ciclista ha bisogno sicuramente di incontrare fontanelle, di incontrare servizi, di incontrare una cartellonistica sostenibile, quindi ha bisogno anche di una infrastruttura, insomma, diciamo viabilistica importante. Sicuramente quello che lei ha citato, Vento, è straordinario come progetto, ecco, quindi aiuterà proprio in Europa, rappresenterà una delle piste più interessanti attualmente, ecco, senz'altro.
Ceraso, prego.
Sì, allora, se non ho capito male, la parte sul 2024 è le previsioni di investimento rispetto alle future entrate, giusto? Una parte, esatto. Quindi sul resto invece non c'è ancora una progettualità. E la seconda cosa era rispetto, se c'era l'intenzione, adesso non mi ricordo, però mi sembra che la tassa di soggiorno come destinazione possa avere anche un investimento più, non mi viene il nome, cioè tipo abbellimento della città, adesso non mi viene il nome, però anche in infrastrutture, se non sbaglio. No, adesso non mi ricordo l'articolo giusto cosa diceva, però cose che possano abbellire la città dal punto di vista turistico, mi sbaglio? C'era anche un investimento, adesso non mi ricordo l'articolo. Faccio l'esempio, visto che c'è stata la polemica ultimamente su quel violino dove i LED all'ingresso della città non sono illuminati da 2 anni. Esatto, ma mi ricordavo che fosse una cosa così, che ci fosse la possibilità, ecco, non mi veniva la parola arredo urbano, ecco, quindi in passato mi sembra quindi che quello che è stato investito non è stato investito in quella parte lì dove comunque sarebbe stato possibile, mi chiedevo se c'era una previsione in futuro anche su questo, in considerazione, ma proprio perché l'ho letta ultimamente, in questo senso.
Certo, consigliera, si può valutare sicuramente, ovviamente, ai fini appunto di accoglienza turistica, quindi quello che citava lei. Adesso si tratta di capire come arrivarci, però ci siamo attivati in questo senso, non tanto come investimento dell'imposta, ma ci possiamo lavorare sicuramente per capire come riattivare il violino che citava lei. Sì, ma
Ci sta anche questo, è una riflessione che possiamo fare. Ecco, mi permetto, prima che vadano via tutti i consiglieri, di ringraziare il lavoro davvero del direttore di Cultura e Turismo, dottoressa Bondioni, di Paola Milo e del suo staff, perché anche il lavoro di back office vi posso assicurare che è pazzesco, perché il lavoro che fanno anche per individuare a livello amministrativo i bandi, voi sapete che non è semplicissimo con tutte le leggi legate agli enti locali, ma loro riescono a trovare sempre le forme giuste e corrette, ovviamente, per accedere sia a fondi sia trovando le forme più corrette per la gestione anche dei nostri servizi. Ricordo che per esempio l'InfoPoint ha avuto recentemente l'assegnazione ancora target turismo, perché abbiamo fatto un bando anche in quel caso e l'ha avuto riconoscimento a chi lo sta gestendo adesso. Ecco, per dire che il lavoro dietro le quinte, insomma, di questo teatro del turismo è davvero importante, quindi mi permetto di ringraziare, e grazie a voi del contributo, ecco, sempre.
Chiuderei la seduta, se non avete... Consigliere Fanti deve andare, chiudiamo, andiamo tutti.
È già vestito.
Saluti, grazie a tutti. Mille.